Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, ben ritrovati per questo quarto di cinque appuntamenti di questa settimana, diciamo così, canonica, perché è tra due partite nel weekend, perché porta dopo Cagliari ad una seconda trasferta, quella di Cremona. Tante notizie anche oggi, prosegue la prevendita dei biglietti, a ieri erano oltre 1100, ma in queste ore la prevendita è proseguita. Parliamo del settore ospiti, quindi numeri in crescita, un po' chiaramente per la vicinanza di questa trasferta, per la comodità, un po' anche soprattutto per l'orario, calcio antico, ore 15 di domenica, per questo match che vedrà il Parma affrontare una squadra che, lo ricordiamo, ha iniziato molto bene il campionato da neopromossa, è di fatto al terzo posto della classifica con 7 punti, 2 vittorie, un pareggio e ancora nessuna sconfitta per la squadra di Davide Nicola. Noi tra poco andremo anche a Cremona per capire di più sui grigiorossi, capire il momento della squadra, capire se ci sono delle novità dell'ultima ora tra infortunati, indisponibili o scelte nuove di formazioni di Nicola stesso, che potrebbe anche lanciare Jimmy Vardy dal primo minuto dopo il primo spezzone di match che ha fatto a Verona, dove la Cremonese, lo ricordiamo, è comunque stata salvata dal suo portiere, quanto ad occasioni probabilmente avrebbe meritato di più la squadra di casa. Audero protagonista fino di fatto all'ultimo minuto, ma avremo diversi ospiti anche in casa crociata in questo 18 settembre, in cui cadono i 5 anni esatti dall'inizio dell'era Kraus, l'acquisizione della maggioranza del club proprio il 18 settembre del 2020. Eravamo ancora così in periodo Covid, poi il campionato precedente era terminato da pochissimo, a inizio agosto, come ricorderete certamente. Sono passati 5 anni con la dolorosa caduta in Serie B, la difficoltosa risalita, la festa salvezza dell'anno scorso, l'ultima anche quella piuttosto faticosa, però adesso il Parma si presenta con le 4 principali squadre nelle rispettive massime categorie. Parliamo delle prime squadre maschile e femminile e delle 2 squadre primavera. In questa giornata c'è stata la presentazione del gruppo di Quest a Collecchio, anche per la comunità che ospita il Multi Training Center. Allora partiamo con il servizio che abbiamo preparato per il TG Sport con tutti questi temi e poi il nostro primo ospite. La carica in diretta di tanti tifosi che stanno acquistando il biglietto per Cremona, l'abbraccio dal vivo degli appassionati a Collecchio, dove la squadra si è presentata alla comunità e al paese che ospita il Multi Training Center. Il Parma viaggia verso il match contro i grigiorossi con una doppia spinta, necessaria anche per dimenticare la delusione di Cagliari e qualche torto arbitrale di troppo. C'è da invertire il trend, servono punti per il morale del gruppo prima ancora che per la classifica, pur nel secondo scontro diretto di fila. E allora un modo per allentare la tensione, incassare il calore dei tifosi è stato anche il vernissage di mercoledì al Parco Nevicati, tra i più richiesti per selfie e autografi proprio il tecnico Carlos Cuesta, che nel frattempo studia a porte chiuse possibili cambi di formazione. Il debutto di Troilo al centro della difesa appare molto probabile, con Del Prato largo a destra. Ma il vero nodo da sciogliere riguarda il centrocampo a 3 in mezzo con Bernabé, Sorensen e 1 tra Keita e Ordóñez, oppure in linea a 4 col doppio trequartista, in quel caso con Oristanio dal primo minuto. Obiettivo tutt'altro che semplice, i 3 punti, anche per fare un regalo al presidente Kraus, che proprio in questo 18 settembre festeggia i 5 anni esatti dall'acquisizione della maggioranza del club crociato. Dalle immagini del suo arrivo e della prima presentazione alla città fino al bagno di folla in centro per il tanto atteso ritorno in Serie A, una camminata tra i tifosi prima della festa a cancellare la caduta in Serie B e la difficile risalita. Quindi l'ultima salvezza, rinnovare un progetto che ricorda la società in una nota. Il patron statunitense è deciso a rafforzare e sostenere e che ora conta 4 squadre nelle rispettive massime categorie.
Palla in tribuna.
Allora abbiamo il nostro primo ospite, questo era il nostro servizio per il TG Sport, è Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Grazie di essere in nostra compagnia Stefano, come sempre preziosissimo con le tue valutazioni. Beh, allora ti chiedo insomma anche un tuo bilancio di questi primi 5 anni di Kraus. Montagne russe nella prima parte, la risalita, però diciamo, non l'abbiamo detto nel servizio, aggiungiamo anche le parole di Cherubini, il CEO, che ha detto prima di questa stagione: ora l'obiettivo è assestarci in Serie A tra quelle 13-14 squadre che ci rimangono sempre, ecco, insomma, che non lottano costantemente fino alla fine per non andare giù. E poi Kraus, che insomma, tramite le note del club, è pronto a rafforzare ulteriormente il progetto. Un tuo bilancio.
Ma guarda Alberto, venivamo da come noi nessuno mai, e quindi diventava anche difficile forse fare meglio di quello che era stato fatto nel recente passato. Però io dico, già comunque una persona che si è presa in carico una società come il Parma, che ha dei trascorsi molto gloriosi, ma anche dei trascorsi dove abbiamo masticato tanta Serie C e tanta Serie B, secondo me da un certo punto di vista c'è solo da ringraziare Kraus e la società. Poi dopo, per il discorso prettamente, come dire, tecnico e di risultati, come hai detto tu, è stato un po' da montagne russe, anche forse per l'inesperienza del discorso, venire dagli Stati Uniti e quindi non essere particolarmente avvezzi al mondo del calcio e soprattutto il calcio italiano, europeo. Però voglio dire, alla fine abbiamo vinto un campionato di Serie B che non l'avevamo mai vinto nella nostra storia. L'anno scorso ci siamo salvati anche un po' in affanno, però ci siamo salvati. E come giustamente ha detto il presidente e Cherubini, da adesso ci si assesta, e quindi le visioni sono positive. Poi dopo si sa che il calcio è altamente imprevedibile.
Sì, assolutamente, altamente imprevedibile, lo abbiamo visto anche insomma nell'ultima stagione. Sì, ho sottolineato secondo me questo aspetto, che mi pare comunque una notizia in una così celebrazione di 5 anni, che è appunto il fatto che insomma è pronto a rafforzare il progetto, insomma anche a mettere un po' in silenzio qualche diceria di un suo disamoramento, innamoramento del Parma e del calcio e dell'investimento qui in città. Staremo a vedere anche come andrà questa stagione. E a proposito Stefano, arriva un secondo big match di fila, quello di Cremona. Ti saluta il nostro ascoltatore Sandro, che poi dice e ci ricorda giustamente che sono ormai 2000 i biglietti per Cremona. Noi attendiamo dati ufficiali, ma abbiamo detto i numeri sono in crescita di prevendite, un po' per l'orario, un po' per la vicinanza della trasferta. Come arriva il Parma a questo match?
Ma allora, diciamo che dal punto di vista del gioco non arriva male, tanto vabbè, ringraziamo Sandro, super tifoso, ma diciamo che dal punto di vista del gioco non arriva male. A Cagliari tutto sommato hai fatto bene. Il problema è che purtroppo il campionato italiano è un campionato, non sicuramente il più bello adesso, questo è fuori di dubbio, ma rimane sempre tra i più difficili. E quindi diciamo che da un punto di vista così di gioco non stai andando male, però dal punto di vista dei risultati e dei punti sei un attimino deficitario, escludendo le prime due partite. Però a Cagliari l'obiettivo minimo del pareggio si poteva portare a casa, ecco. Quindi bisogna cercare di dare una svolta da questo punto di vista qua. Ho letto una statistica che magari può essere interessante, anche se secondo me anche lì è molto casuale. Cremonese e Cagliari sono le squadre più italiane del campionato della Serie A. E quindi questo vuol dire che appunto giocano, secondo me, all'italiana. E giocare all'italiana significa fare punti, magari anche non essere bellissimi, però Cremonese, tra virgolette, ci insegna. 7 punti nelle prime 3 partite non sono male per una neopromossa, quindi va bene tutto, ci siamo, però adesso dobbiamo ingranare quella marcia di concretezza che appunto è una caratteristica, purtroppo, diciamo, del nostro campionato, ecco.
Sì, sì, è vero. Poi andremo a Cremona, ma insomma è stato chiaro fin dall'estate questo progetto costruito, voluto con l'allenatore Nicola e con le sue richieste, di una squadra proprio prettamente italiana, di giocatori consapevoli della categoria, con pro e contro della scelta. È chiaro che è partito molto bene a Cremonese, perché l'abbiamo detto, il pareggio col Verona, ma prima sono arrivati buoni risultati, la vittoria per 3-2 con il Sassuolo, e ancora prima della prima giornata questa vittoria insomma clamorosa sul Milan per 2-1 in trasferta. Ti spaventa questo inizio? Cioè è davvero, come dire, un ostacolo in più per il Parma, o la legge dei grandi numeri prevede che magari si torna un po' giù?
Sì, allora la Cremonese sono stati molto bravi e pragmatici, ma sono stati anche oltremodo fortunati, cioè, quindi giustamente, come hai detto tu, anche contro il Verona, migliore in campo Audero, e poi comunque proprio azioni vanificate proprio all'ultimo secondo, quindi diciamo che fa paura il discorso del loro pragmatismo, e anche i giocatori stranieri che hanno acquistato, per dire Vardy in primis, ma anche Sanabria, che è un giocatore paraguaiano, quest'estate sono stato in Paraguay e quindi lui ormai è diventato una bandiera della nazionale paraguaiana, che non è iperprolifico anche lui come attaccante, però è sempre uno che nelle azioni c'è, e di dietro hai preso Baschirotto, che comunque è uno che nelle mischie in area di rigore, diciamo, a favore e contro è sempre presente. Fa paura il loro pragmatismo, la loro concretezza, ecco. Quindi, però noi secondo me, se giochiamo come dice questa, e se giochiamo rispetto alle caratteristiche tecniche che abbiamo noi, secondo me possiamo anche fare bene con la Cremonese.
Dice Stefano, altro Stefano, verissimo, la Cremonese è molto simile al Cagliari, ma ancora più tecnica e anche fortunata. Tra poco leggo altri messaggi. Sì, è andato un po' in controtendenza l'acquisto di Vardy. Come lo valuti? È la figurina? È un giocatore che può dare qualcosa? Perché io faccio sempre il riferimento, insomma, anche a scelte di altre squadre, quella fatta l'anno scorso dal Como, ad esempio, con alcuni giocatori. Che ne pensi?
Sì, e allora Vardy tutto sommato è in controtendenza, ma paradossalmente in linea con il discorso della Cremonese, perché comunque è un giocatore vecchio, tra virgolette, e anche di vecchio stampo, quindi non è l'acquisto 18-19enne esotico, cioè, ma è comunque un acquisto, come dire, sì, che c'entra poco, però un acquisto sicurezza, del tipo giocava in una squadra più o meno come la Cremonese, anche se però Leicester aveva tutto un altro tipo di parco giocatori e allenatore, però comunque il target è quello, cioè quello del centravanti esperto che gli butti la palla in area di rigore, con la zampata dell'esperienza fa gol, quindi tutto sommato è abbastanza in linea via come acquisto. Può dare il suo contributo, però l'età è un'incognita.
No, no, assolutamente. Poi dipende anche il contesto della squadra. A caso che citavo prima è quello di Dele Alli, chiaramente, del Como. Sì. Poi alla fine la stagione è stata positiva per il Como, anche se gran parte delle vittorie possono arrivate nelle ultime partite, anche spesso contro avversari che ormai non avevano più nulla da chiedere al campionato. Ma detto questo, che è una mia polemica così atavica e annosa, ormai Vardy potrebbe essere chiamato in causa. Venendo al Parma, Stefano, 3-5-2 o 3-4-2-1 a Cremona, cioè Oristanio dentro, sì, con un centrocampista in meno al di là degli interpreti, oppure andiamo come Cagliari?
Allora, io, siccome la Cremonese fa il 3-5-2, mi muoverei in modo speculare rispetto alla Cremonese per evitare di essere in inferiorità numerica in certe zone del campo, perché sono partite molto tattiche contro queste squadre qua, e quindi che si proprio sul filo del rasoio di piccoli spostamenti e di piccoli sistemi di gioco aggiustati. Quindi io rimarrei sul 3-5-2, però io metterei Oristanio in appoggio a Pellegrino davanti. Okay. Quindi nel 3-5-2 i due davanti per me sono Pellegrino e Oristanio.
Allora finiamo la tua classica formazione. Suzuki in porta, e allora in difesa metti Troilo?
Sì, assolutamente. Metto Del Prato, Troilo e Circati. Ah. E poi dopo a centrocampo metterei Keita in mezzo, Ordóñez mezzo destro e Bernabé mezzo sinistro. E quindi poi dopo sui quinti, cioè rispettivi quinti dai lati, metterei Valeri ovviamente sulla sinistra e ancora Lovic per vedere se può dare insomma un contributo, perché fisicamente c'è, poi dopo c'è sempre questo piede invertito, però...
Sì, però tu dici, aggiungo io, se tu metti Oristanio e Pellegrino e non Cutrone e Pellegrini, quindi diciamo un giocatore che salta di testa in meno, allora servono magari un filo meno i cross, quindi va bene Lovic, diciamo, che chiaramente ha dimostrato di essere molto anche, come dire... preciso, attento in fase di difesa, meno chiaramente in fase propositiva, dove si vede che c'ha il destro, che il piede invertito che un po' lo ferma, ecco, diciamo così. Detto che a Cagliari non è che siano arrivati 10.000 cross, però Cutrone un paio di volte è andato in anticipo sul primo palo, una volta anche tirato in porta, una volta si è tirato un po' il pallone addosso, però c'era il giocatore, come dire.
Sì, assolutamente. No, è vero, è analisi giusta, è anche un po' quello che avevo intenzione di fare nella formazione. Allora, io Cutrone lo vedo più in un duo con Pellegrino, ma in certe partite, in determinati momenti, cioè secondo me dopo poi un Pellegrino Cutrone offre peso sia all'attacco, perché Pellegrino non è più isolato, però è anche vero che togli un ulteriore giocatore che ti fa l'ultimo passaggio, e praticamente dopo siamo molto risicati noi da quel punto di vista lì, con l'infortunio di Ondrejka, con insomma ancora certi giocatori da venire fuori da un punto di vista sia atletico che tecnico, quindi diciamo che mi riferisco anche a Bernabé, perché comunque Bernabé è ancora diciamo è in fase di crescita assolutissimamente, però secondo me, dal mio punto di vista, Bernabé deve ancora esprimere totalmente il suo potenziale, quindi facendo così hai un equilibrio a centrocampo, in attacco hai delle soluzioni che possono essere palla a terra con Oristanio e palla insomma aerea con Pellegrino.
No, detto che poi nei cinque, diciamo, la mezzala sinistra di centrocampo, ma anche Bernabé a destra, anche a Cagliari, insomma, alternativamente sono andati quasi sotto punta, no? Si sono alzati un po' di più. Poi la differenza tra 3-5-2 e 3-4-2-1 poi diventa anche un modo di interpretare nel momento singolo della gara il gioco, ecco. Però detto questo, secondo me, l'ultima domanda che ti faccio, secondo me il vero nodo da sciogliere tatticamente, tecnicamente, del Parma di questa è la posizione di Bernabé, cioè secondo me occorrerebbe partire da le qualità di Bernabé, cioè Bernabé è il giocatore di maggior qualità della squadra, dove può fare meglio? Secondo me o più avanti, slegato un po' dai compiti di ripiegamento, oppure in regia a costruire proprio il gioco in modo puro, ecco, se vogliamo. Sì. Lui invece fa un po', guadagna tantissimi palloni peraltro, è sì, bravissimo sì. Nei contrasti, è proprio duro, arcigno, c'agarra. Però sì. Questo poi gli toglie un po' di quelle che sono le sue... Secondo me questo è il vero, come dire, paradosso fin qui del Parma.
Sì, sì, sì. Ma è anche, diciamo, il quesito di Bernabé stesso, no? Cioè, anche come giocatore, certo. Non si sa ancora bene dove poter collocare Bernabé. Cioè, nel senso che al di là del, secondo me, del no sulla fascia, come è stato... magari schierato alcune volte anche a Parma, cioè quello secondo me è da evitare.
Certo.
Però nel medesimo tempo potrebbe essere quell'interno mezzo sinistro, potrebbe essere quello dietro le punte, potrebbe essere anche quello davanti alla difesa, perché in realtà lui i tempi ce li ha, cioè eppure come dicevi anche tu, il contrasto per poterlo fare, però in questo momento secondo me è un quesito sia per se stesso che per l'allenatore, ecco. Quindi diventa un po' difficile, si potrebbe iniziare appunto con questo, come dire, classico numero 10 che però sarebbe la mezzala sinistra, che di modo che gli dà un po' più già di libertà di potersi muovere in avanti, però nel medesimo tempo non sbilancia la squadra oltremodo, che si sa, in difesa, in fase difensiva bisogna avere certo. Degli equilibri, se no in Serie A fanno presto a infilzarti, come si è visto nella partita con la Juve, insomma.
È così. Vedremo quali saranno le scelte di questa, anche da questo punto di vista. Intanto Stefano, ti ringrazio di essere stato con noi come sempre, buona partita sabato e domenica ovviamente, la vigilia è partita
Alberto,
domenica alle 15.
Parma.
Ciao
grazie,
Stefano.
Ciao.
Partita alle 15 ovviamente domenica, Rino ricorda Vasquez che sarà un ex della gara, quasi sicuramente non però titolare, Luigi dice si sa qualcosa circa l'operato disastroso di Fournot, è stato sospeso o meno, auspico per domenica un esordio in tandem almeno per l'ala destra con il nuovo giocatore svizzero ovvero Bricchi. Tra poco poi parliamo anche dell'arbitro e andiamo sul tema. Comunque ricordiamo che la partita sarà arbitrata da La Penna di Roma, quarto uomo Allegretta, e poi al VAR ci saranno Marini e Nasca. Gli assistenti invece Rossi e Rossi, Cristian e Marcello, omonimi per quanto riguarda il cognome. Ancora qualche messaggio prima di fermarci. Speriamo nella scaramanzia, prima o poi la Cremonese dovrà pur perdere, scrive Davidone, un'altra speranza che sentendosi sicuri di sé abbassino un po' la guardia, potremo approfittarne. La Cremonese entusiasta, poi scoppierà, dice il nostro amico Simone in dialetto. C'è chi ricorda un po' gli acquisti della Cremonese: Zerbin 3 milioni, Zanoli 5, Nicolussi 7, Baschirotto 3 milioni, Simeone 8, 26 milioni totali. Adesso io leggo il messaggio, poi non è che ho il conto a memoria. La gestione del mercato anche di quest'anno è di voler partire dall'arrivo senza passare dalla partenza, scrive Matteo, un po' criptico il suo messaggio. Roberto dice: cerchiamo di fare punti le prossime 4 partite, perché se finiamo nel buco venirne fuori sarà dura con la squadra giovane. Sì, però a parte che siamo dopo appena 3 partite, però non cadiamo secondo me nell'errore di dar subito la situazione per spacciata. Abbiamo visto poi com'è andata lo scorso campionato, in quanti davano il Parma già spacciato già in Serie B. Poi chiaro, si è salvato all'ultima giornata, si è salvato però con un bel gruzzolo di punti di vantaggio. Certo, all'ultima giornata, però il risultato finale è quello. Chiudo con un messaggio di Filippo sull'era Kraus, con cui abbiamo iniziato la trasmissione. Dice: è iniziata con tanti buoni auspici, e tante buone idee di ritornare in Europa per poi finire a raccogliere 3 anni in Serie B, 2 anni in Serie A. Siamo ancora in fondo alle altre, con tutti i soldi spesi del presidente dovremmo essere a lottare per lo scudetto o la Champions League come ai vecchi tempi, invece sono stati buttati i soldi in giocatori sbagliati e col brivido della retrocessione. L'ho letto perché noi diamo spazio a tutte le opinioni, ma anche per tornare su un punto secondo me che è basico, ormai si dovrebbe essere capito nel calcio, non è una scienza esatta, non è che se investi 100 milioni allora vinci tutto, non è che se ne investi 200 stracci la concorrenza, no, non è detto, c'è la scelta giustamente dei giocatori, alcuni giusti, alcuni sbagliati, alcuni sono stati rivenduti e quindi alcune scelte erano probabilmente giuste, ma non è che cioè, se si investe tot allora si vince tot, perché con lo stesso ragionamento allora il Como, che ha la proprietà di uno degli uomini più ricchi del mondo, non del calcio, del mondo, allora dovrebbe essere primo in Champions League, la farà il prossimo anno, la vincerà sicuramente, mondiale per club, partite da schiacciasassi in Serie A, cioè non è questo, come dire, il principio di logica che muove il calcio, secondo me, mio parere, lo sottolineo sempre, i bei vecchi tempi, certo, sono stati fatti anche probabilmente con soldi che c'erano, non c'erano, poi queste sono polemiche del passato, comunque i fatti dicono che il Parma ha subito 2 grossi fallimenti nelle ultime decadi del calcio, insomma questo non va mai dimenticato, detto che poi le conquiste del campo erano tutte più che mai meritate. Torniamo, ripartiamo con tanti messaggi andando a Cremona dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo Van, Traffic Van e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi in motorizzazione diesel e e-tech electric. A settembre gamma Renault veicoli commerciali da 16.900 euro, IVA immessa su strada escluse in caso di ritiro o rottamazione, solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
Spaccio occhiali Vision regala, se fai un occhiale con lenti alta definizione, la montatura in omaggio. Per il mese della prevenzione vi aspettiamo in negozio per un controllo della vista gratuito. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, saluto il nostro ascoltatore Cagno che insomma faceva una domanda a Stefano Brianti, me la sono persa come messaggio, però di fatto abbiamo un po' risposto perché riguardava Bernabé, certamente un gran giocatore, ma lui dice, il nostro ascoltatore, non è che lo scusiamo troppo. Finora gioca troppo avanti, troppo indietro, ma insomma quando inciderà veramente, dice Cagno su Bernabé. Io però saluto il nostro secondo ospite di questa puntata piuttosto ricca, è Simone Guarnaccia. Buon pomeriggio Simone.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, giornalista di Cremona 1, di CR1, la principale e molto conosciuta televisione di Cremona, che vediamo anche qui da Parma e che segue da vicinissimo le vicende, anche insomma, molte trasmissioni, le dirette, vicende della Cremonese. Un po' ti chiedo, intanto il clima, perché molti qui, sai, hanno paura di questo clima d'entusiasmo, è così?
Sì, confermo, c'è un grande clima di entusiasmo qui a Cremona, naturalmente i risultati in questo senso hanno giocato un ruolo chiave, perché due vittorie e poi il pareggio contro il Verona portano a 7 punti su 9 disponibili, una partenza che in pochi si sarebbero aspettati, soprattutto considerando che in questo calendario iniziale c'era anche la trasferta di Milano contro il Milan. Più ci mettiamo dentro il mercato, l'arrivo di Jamie Vardy, quindi diciamo che la piazza ha vissuto un vero e proprio sogno in quest'ultimo mese. Poi c'è anche la realtà dei fatti sul campo, che dice che comunque è normale, come ha sottolineato anche Nicola, che ci siano delle partite poi, soprattutto negli scontri diretti salvezza, come è avvenuto a Verona al Bentegodi. È normale che in quelle situazioni poi la Cremonese si debba calare nella realtà della Serie A, una realtà che ci racconta di partite mai scontate, e anzi, per stare al ritmo degli altri, da neopromosse e da squadre che comunque sono state costruite fino a poche settimane fa, è normale che serva tempo, però diciamo che lato piazza l'entusiasmo di sicuro non manca. Nicola è molto bravo ad equilibrare questo entusiasmo per portare poi qualcosa di positivo sul campo.
Correggimi se sbaglio, insomma, lui ha proprio voluto una forte componente italiana, esperta di categoria per questa Cremonese. Vabbè, cito Baschirotto, cito Pezzella, c'è Grassi, ad esempio, Zerbin, è così?
Sì, confermo, la filosofia e la strategia sul mercato da parte della Cremonese è stata completamente differente rispetto all'ultima stagione in Serie A, dove erano stati cercati tanti profili internazionali un po' a scommessa, se vogliamo. Invece la volontà quest'anno, soprattutto da quando è stato poi annunciato Nicola, è stato prendere questa strada di puntare su giocatori già pronti per la Serie A, con già esperienza nella massima serie, che abbiano già lottato magari per l'obiettivo salvezza, che in qualche caso abbiano già lavorato anche con lo stesso Nicola. Infatti hai citato non a caso Grassi, Pezzella, poi giustamente anche aggiungere elementi come Baschirotto, che era il capitano del Lecce, una squadra che ha sempre lottato per la salvezza. È stata un po' questa la strategia. In più ci aggiungiamo, nel finale di mercato non è mancata qualche scommessa internazionale. Vardy ovviamente non possiamo chiamarlo scommessa, però già gli stessi Mombagnà, Fayet, Sarmiento sono tutti giocatori che qui in Italia si conoscono poco e che però magari a lungo andare, soprattutto una volta integrati sia a livello fisico che anche, se vogliamo, a livello di barriere culturali, ecco, potranno diciamo contribuire alla causa grigiorossa.
No, assolutamente. Noi, chiaramente, i tifosi del Parma si auspicano il più lontano possibile dalla partita di domenica, però fa parte del gioco. Simone, ricordo sempre, siamo con Simone Guarnaccia, giornalista di CR1, di Cremona 1. Ti chiedo, a proposito di Vardy, leggiamo possibile un suo impiego da titolare? È davvero così?
Purtroppo no, nel senso che probabilmente ha avuto un risentimento muscolare. E quindi questa è una, diciamo, la notizia un po' delle ultime ore. Siamo anche noi in attesa di capire l'entità di questo risentimento, di questo affaticamento, però mi sento di sbilanciarmi nel dire che probabilmente non sarà un protagonista della sfida contro il Parma, quindi probabilmente il bomber inglese non ci sarà allo Zini domenica, e va monitorata anche la situazione Sarmiento. Sono due giocatori che sono un po' in dubbio, però su Vardy mi sbilancerei un pochino di più nel dire che è difficile vederlo in campo contro il Parma.
Intanto grazie anche per questo aggiornamento, che ovviamente monitoreremo poi come voi nelle prossime ore. Insomma, molto importante, anche se non era un giocatore già titolare, anzi, certo, con la Cremonese. E ti faccio un'ultima domanda, quindi 3-5-2 appare la base, no? È così? Ci saranno delle sorprese?
Sì, diciamo 3-5-2 è un po' il modulo base di Nicola, ha trovato delle certezze da subito con questo schieramento tattico. Avevamo ipotizzato prima di questo dubbio Sarmiento che potesse addirittura fare la doppia tre quarti con il 3-4-2-1, due trequartisti alle spalle della punta. In realtà è un'opzione che, proprio per quanto vi dicevo su Sarmiento, probabilmente non vedremo domenica Lozzini. 3-5-2 con Audero tra i pali, grande protagonista al Bentegodi. Difesa quasi certamente sarà composta da Terracciano, Baschirotto e Capitan Bianchetti. Sugli esterni Zerbina e Pezzella con Floriani Mussolini, che però sta entrando molto bene a gara in corso, quindi chissà, magari potrà anche insidiare uno di questi due per un posto da titolare. In mezzo al campo Grassi favorito su Bondò, con Locolo e Van de Putte dovrebbero essere due interni di centrocampo, e davanti noi ipotizziamo Basket Sanabria. Attenzione anche a Bonazzoli, che è un giocatore che ha lavorato molto in passato anche con Nicola, gode della fiducia del mister e quando possibile il mister lo schiera, quindi sono questi tre che si giocano il posto là davanti.
Chiarissimo, insomma Vasquez sarebbe ovviamente ex della gara, non esatto. L'unico, anche Grassi stesso, oltre a Pezzella, poi anche domani faremo un po' il punto anche...
Valeri anche.
Valeri, certo, in chiave crociata. Esatto. Assolutamente, insomma ci sono diversi incroci, diverse sfide nelle sfide, anche perché potrebbe essere un modulo speculare, perché anche nel Parma c'è questo dubbio 3-5-2 o 3-4-2-1. Simone, grazie di essere stato con noi e ovviamente buon lavoro.
Grazie a voi Alberto, buon pomeriggio.
Grazie a Simone Guarnaccia, Cremona 1, CR1. Adesso ho capito il messaggio di Simone, il nostro ascoltatore cremonese, entusiasta, poi la sciopa Nadel. E noi cresciamo, scusate, ma perché poi sono da solo, leggo un po' i messaggi così. Su Bernabé, intanto stiamo per avere il nostro nuovo ospite, Bernabé che deve convincersi di chi è e dei mezzi che ha, se non si nasconde e si assume la responsabilità di fare giocate e non solo scontate, allora fa il salto e fa fare il salto, non è un problema di collocazione in campo, dice Antonio, secondo me è anche di collocazione in campo invece, cioè le giocate le può fare, se ha la lucidità e gli spazi per poterle fare o quei compiti, però ci può stare assolutamente. E ancora, che dir si voglia, lo si mette tre quarti giocando così a 5, altrimenti Bernabé al massimo nei vertici del 4-4-2, dice Stefano. Giusto aspettare altre 3-4 partite, non sputare subito sentenza, farei tesoro della partenza dell'anno scorso, tutti vedevano il Parma principessa del campionato, poi sappiamo com'è finita. Sì, questo messaggio mi trovo assolutamente d'accordo. Buongiorno, quando ascolto la formazione della Cremonese mi vengono i brividi, eppure soffriamo con squadre così, dice, vediamo, un ascoltatore che non si ferma. Tra poco il nostro ospite, pubblicità e poi di nuovo insieme.
Palla in tribuna.
Hai sentito? Pare che torni la rottamazione statale.
Ne approfitti?
Ma io vorrei, ma devo capire. Gli incentivi saranno solo per chi vive in determinate aree e poi varieranno in base alla situazione economica di ognuno. Insomma, mi sembra un po' complicato.
E tu, falla semplice. Prendi una Puma Genie. Ford anticipa la rottamazione statale e ti riconosce 9.000 euro di incentivi senza vincoli di residenza e di reddito.
Vieni a provarla negli showroom del gruppo Ferrari, concessionaria Ford di Parma e provincia, in via Toscana 45 e via Emilia Ovest 91.
Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Gamma Volvo XC, la vita è troppo breve per restare fermi. Volvo XC40, XC60 e XC90 ti aspettano ai Volvo XC Days dal 13 al 21 settembre. Volvo XC Days, tutta un'altra storia, la tua.
Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, salutiamo anche il nostro ascoltatore Luca, sempre fedelissimo, ci sta seguendo, e salutiamo anche Simone Brianti. Ciao Simone.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Grazie di essere in nostra compagnia, il nostro collega giornalista. Simone, spaventa molti questa trasferta, questo inizio positivo della Cremonese, questa squadra maneggiona di Serie A con Nicola, con tanti italiani, spaventa anche a te?
Sicuramente una trasferta complicata, una squadra che secondo me è stata anche costruita bene sul mercato, ha potuto lavorare comunque con un allenatore che in ottica salvezza ormai ha un'esperienza importante e ha aggiunto anche qualche tassello comunque d'esperienza, penso a Baschierotto, penso comunque a giocatori come Vardi o come altri giocatori che comunque per la categoria e per soprattutto per la lotta per la salvezza possono dire la loro. Ecco, sicuramente sarà una trasferta difficile, soprattutto perché il Parma ci arriva sicuramente con in un momento sicuramente particolare, sicuramente in un momento diverso rispetto a quello che è la Cremonese, però non si sa mai. Ecco.
Sì, è vero, molti sperano che proprio l'inizio positivo un po' svanisca contro il Parma, parliamo della Cremonese. Ti chiedo anche a te un commento su Bernabé, perché questo tema chiaramente fa molto discutere i nostri ascoltatori. Alcuni dicono no, è lui che deve dare qualcosa in più, prendersi le responsabilità, per altri però deve essere messo in una posizione in campo che dove può rendere, ecco, e forse ancora va trovata. Tu come ti inserisci nella riflessione?
Sicuramente Bernabé è il giocatore che deve dare luce, diciamo, a questo Parma e al gioco del Parma. Io credo che la posizione sua sia anche corretta quella, perché poi alla fine è lui che deve avviare l'azione, deve fare gioco, avendo le qualità e la capacità per farlo. E sicuramente la sua posizione è quella lì, dove l'abbiamo visto in queste partite, dove l'abbiamo visto anche l'anno scorso, perché per avviare l'azione comunque ci serve un giocatore di qualità, e lui è uno di quelli, si è visto anche a Cagliari, che ha anche la personalità per andarsi a prendere il pallone magari tra i difensori, anche marcato, per poi avviare l'azione. Quindi è uno di quei giocatori che può fare questo tipo di lavoro, e secondo me poi serve un po' l'insieme per poi arrivare ad avere il miglior Bernabé, il miglior Oristani, magari in quella posizione un po' più avanzata, il miglior Keita. Insomma, è una situazione in cui il mister secondo me sta lavorando anche per mettere nelle condizioni tutti i giocatori di rendere al meglio delle loro potenzialità.
Sì, è vero. Probabilmente è ancora come caratteristiche è difficile da decifrare Bernabé. È chiaro che io faccio un ragionamento anche sull'età, un giocatore insomma che classe 2001, che ormai ha 24 anni e mezzo, insomma probabilmente può essere la sua ultima stagione a Parma, o comunque quella della consacrazione, chi lo sa, però effettivamente insomma serve un cambio di passo, che poi dipenda da lui o no, però serve. Comunque lui tra i più positivi è Simone fin qui del Parma, direi, in queste prime tre partite. Tu chi metti là sul podio, diciamo?
Sicuramente lui è stato uno di quelli che ha giocato sicuramente meglio in queste prime tre partite. Gli altri, a me non è dispiaciuto Del Prato, sicuramente lui con la solita leadership in campo sicuramente ha dato qualcosa, e secondo me è stato anche lui uno dei più positivi. E poi gli altri secondo me sono tutti in fase di ricerca di questo loro miglior momento, diciamo, di questa loro forma. Lo stesso Pellegrino, insomma, ha fatto due gol col Pescara, poi si è un po' in zona gol, si è un po' rallentato, però penso che sia uno di quei giocatori che anche lui deve trovare un attimo la continuità, insomma, una spazza importante, deve trovare continuità. Altri giocatori, ti potrei dire Cutrone, insomma, per come si è presentato, con questa grande voglia di incidere. Secondo me sono loro poi i giocatori che dovrebbero trascinare il Parma. Ci metto anche Oristani, perché Oristani per me ha delle qualità importanti, e secondo me si arriverà poi a giocare anche con lui titolare, magari con una situazione un po' diversa, anche con una formazione leggermente un po' diversa, ma per permettere a lui e anche a Bernabé di esprimersi insieme, perché sicuramente la qualità che hanno entrambi possono dare quel gioco e quella imprevedibilità che può avere la squadra anche poi in zona offensiva.
Sì, no, è assolutamente vero. Tu Tu faresti qualche cambio anche? Che soluzione adotteresti secondo te per domenica? Detto che Troilo può essere davvero inserito finalmente dal primo minuto anche per dar fisicità in difesa, ma lì davanti ancora 3-5-2 o il doppio trequartista, cosa pensi che questa farà? Perché poi in realtà è molto difficile capirlo.
Sì, io credo, come ti dicevo poco fa, credo che stia lavorando secondo me su questa soluzione di poter inserire Oristagno comunque all'interno del sistema con le due punte.
Cioè dici fin dall'inizio della partita?
Sì, secondo me può essere una soluzione a cui sta lavorando. Poi è chiaro che anche Oristagno e Cutrone comunque sono arrivati alla fine del mercato, è vero che c'è stata la sosta, però è chiaro che 2-3 settimane secondo me sono anche poche, no? Certo. Rispetto al lavoro dei 2 mesi precedenti, per cercare di arrivare ad avere anche quell'equilibrio che ti può dare in campo o che devi trovare in campo per mettere in campo poi questi 3 giocatori offensivi. Io credo che poi tutto dipenda anche dai movimenti, dalle situazioni poi di gioco, e sta poi anche ai giocatori capire nel momento in cui sono in campo i movimenti giusti da fare per determinate situazioni di gioco. Però credo che il cambio del Parma possa arrivare con questa soluzione qui dall'inizio, quindi con Oristani e Cutrone dietro a Pellegrino, perché il gioco del Parma comunque si sviluppa tanto, e sentivo anche in questi giorni che se ne parlava, il gioco importante comunque è l'esterno, cross in mezzo tra Pellegrino, però secondo me può essere anche il gioco del Parma arrivare a Pellegrino in verticale con gli inserimenti poi di Oristani e Cutrone, che possono essere comunque imprevedibili anche per la difesa avversaria.
Chiarissimo. Su questo sì, sarà probabilmente una partita molto, molto tirata, anche tatticamente. Insomma, anche in uno stadio come quello di Cremona, proprio una partita che può essere anche decisa dai singoli episodi, come si dice in questo caso. Speriamo non da sviste arbitrali.
Quello speriamo. Diciamo che il Parma non è girato bene neanche sotto quel punto di vista, un po', però penso che ci abbiamo messo anche del nostro, perché comunque le occasioni che abbiamo sprecato, soprattutto a Cagliari, e penso anche a quella di Pellegrino, dove poi è stato bravo Bremer contro la Juventus, hanno pesato poi effettivamente sul risultato, al di là poi delle scelte arbitrali discutibili e comunque dubbi che ci sono state. Quella con la Cremonese sicuramente sarà una partita importante, soprattutto per il momento in cui è il Parma, come dicevamo all'inizio, e anche perché loro secondo me si trovano nella situazione in cui era il Parma l'anno scorso, quindi con quell'entusiasmo della promozione che nelle prime partite il Parma l'anno scorso comunque ha affrontato anche squadre un po' più forti, quindi con Fiorentina, Milan e Napoli, però ha fatto vedere in queste prime 3 giornate l'entusiasmo, la voglia di giocare, poi al di là dei risultati, no? E quindi credo che la Cremonese sia in questa situazione anche lei. Poi dopo è chiaro che penso che durante la stagione calerà anche un pochino, anche perché se dovesse continuare così insomma sarebbe un campionato ben diverso. Però sì, sicuramente è una partita complicata. Anche loro secondo me stanno trovando alcune situazioni anche sul mercato, alcuni giocatori anche importanti sono arrivati alla fine, quindi Nicola gli sta inserendo un po' un po' per volta. Però ho visto la partita col Verona, io perché ero curioso di vedere appunto come potesse giocare la Cremonese, non mi ha particolarmente colpito la Cremonese, anzi il Verona meritava forse qualcosa di più, la Cremonese ha aspettato tantissimo dietro, ha cercato di ripartire, certo. Quindi forse poi anche il modo sarà anche questo, in casa magari giocheranno sicuramente in modo diverso, però insomma non mi ha entusiasmato così tanto, ecco, la Cremonese. È chiaro che però con i 7 punti può certo. gestire anche a livello mentale in una maniera diversa la partita.
Sei 3 partite poi senza una sconfitta, poi è chiaro che anche a Milano col Milan avevano fatto 2 tiri in porta, il Milan aveva sbagliato dei gol, c'erano state mille situazioni, il gol in rovesciata, però insomma alla fine i punti ce li hanno. Simone, grazie davvero di essere stato con noi come al solito, e buona partita domenica.
Grazie a te Alberto, buon pomeriggio.
Grazie a Simone Brianti, che collabora con tantissime testate. Lorenzo ci dice: abbiamo timore solo per l'attuale classifica, ma in realtà la differenza tra noi e loro è netta. Dico 3-0 addirittura per noi domenica. Molto ottimista questo nostro ascoltatore. Si critica Bernabé perché si capisce che è potenzialmente un campione, però non lo fanno giocare terzino, 10 metri più avanti o indietro, i buoni davvero fanno la differenza. E invece Stefano dice: una cosa non esclude l'altra, Bernabé deve essere posizionato in un modulo che gli permetta di essere lasciato libero da troppi compiti di copertura e avere possibilità di accentrarsi, avanzare, di prendersi spazi per smistare e concludere, quindi non fisso defilato. Poi deve anche lui tirare fuori più carattere e la grinta per far vedere di essere in grado di essere leader di questa squadra. Credo che comunque ci siano buoni segnali di partita in partita, no, questo è assolutamente vero, anche di grinta, insomma. Davvero mi ha stupito già dall'anno scorso il suo essere un recupera palloni sradicati proprio dai piedi degli avversari, anche con molta astuzia. Poi cala con noi la Cremonese, anzi perde, questo è l'auspicio del nostro ascoltatore. Molti ci chiedevano poi su Fornò, visto che abbiamo parlato di errori arbitrali, certamente, insomma, anche per queste sviste arbitrali è arrivata la sconfitta di Cagliari. Ora non c'è la sfera di cristallo, i sei, ma assolutamente, però ci sono stati dei fatti incontrovertibili, degli errori a sfavore del Parma. Poi chissà come sarebbe finita, ma ci sarebbe piaciuto poterlo vedere, ecco, questo quantomeno. E ci chiedevate allora di Fournò, che andrà a fare il quarto uomo di, udite udite, Carrarese-Avellino, che si giocherà domenica prossima alle 15, parliamo chiaramente di Serie B, può essere anche di prassi, è una soluzione di questo tipo come alternanza. Noi comunque rimarchiamo che farà il quarto uomo di Carrarese-Avellino, arbitrata da Mucera e con Alvar, Volpi e Cosso. Vediamo qualche altro messaggio. Davidone, scusate se lo ripeto, non vorrei veramente che giocassero bene come stanno facendo e finire poi in Serie B, quindi fuori la garra, più concretezza e meno fioretto, con o senza arbitri contro. Questo dice il nostro ascoltatore, che insomma mette un po' in guardia, ecco, sulla sfida con la Cremonese. Intanto lo ricordo, tra pochi minuti parlerà a Collecchio l'ultimo praticamente acquisto del Parma, ovvero Cremaschi, un giocatore statunitense arrivato dal Miami, Benjamin Cremaschi, che è arrivato, poi è andato in Under 20, è tornato in Italia, era comunque convocato a Cagliari, ma deve ancora poter esordire. Giocatore centrocampista dalle spiccate doti offensive, non so se è un doppione di Bernabé, questo lo scopriremo con il tempo, però insomma è un giocatore più offensivo che no, dei piedi buoni, che finora ha militato sempre in quel club, e anche lui stesso ha detto: è tempo per me di uscire dalla comfort zone. E dunque così si presenta il Parma a Cremona. Lo ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto solo in corso d'opera, salutiamo anche chi ci riascolta in streaming sulla nostra radioparma.it. Lo ricordiamo, per Vardi della Cremonese un probabile risentimento muscolare, dunque una probabile defezione per la partita contro il Parma, così ci hanno detto poco fa da Cremona. Anche lì stanno aspettando ufficialità e chiarimenti, però non ci dovrebbe essere subito una ricaduta per lui. Non è che fosse un titolare inamovibile, aveva fatto uno spezzone di gara a Cremona, però insomma è un giocatore che era stato tanto citato negli ultimi giorni. A Cremona peraltro il bilancio non è positivo, proprio lo Zini per il Parma, solo 3 vittorie in casa della Cremonese in 21 confronti totali, 9 le vittorie della Cremonese e altrettanti, sempre 9 i pareggi. L'ultimo incrocio allo Zini e anche l'ultima vittoria dei crociati appunto in Lombardia, parliamo della stagione in Serie B 2023-2024, vittoria per 2-1, ricorderete sicuramente un grandissimo gol di Hernani con un tiro da fuori, e poi il secondo gol dopo il pareggio di Castagnetti di Dennis Mann, che intanto insomma, non se la passa benissimo al PSV Eindhoven. Chiudiamo dando uno sguardo a quello che sarà il quadro di questa quarta giornata del campionato di Serie A, che inizierà domani sera, quindi si torna con l'anticipo al venerdì alle 20.45 Lecce-Cagliari, scontro diretto anche qui in chiave salvezza. Sabato alle 15 Bologna-Genoa, alle 18 Verona-Juventus, alle 20.45 Udinese-Milan, poi domenica alle 12.30 c'è il derby di Roma, Lazio-Roma, alle 15 due partite Torino-Atalanta e appunto Cremonese-Parma, alle 18 Fiorentina-Como, alle 20.45 Inter-Sassuolo e poi si chiude lunedì alle 20.45 con il secondo posticipo Napoli-Pisa. Allora io mi fermo qui, ricordo che stasera su 12 TV Parma, come sempre alle 21, torna Calcio e Calcio con Giuseppe Milano, Maddalena Ferroni, Luca Ampollini, Casa Ferrari, tanti ospiti lì, ci saranno ad esempio Sandro Melli e Fausto Pizzi, appuntamento stasera. Io ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia e chiaramente vi invito a rimanere qui con la programmazione della nostra Radio Parma. Un saluto.